Allora, il principio di sussidiarietà verticale che ieri vi ho illustrato è la grande novità del titolo quinto, novità su cui si sono versati ettoliti di inchiostro con relativo impatto ambientale. Dice l'articolo 118, primo comma, le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base del principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezze. Questo è quello che dice la Costituzione. Si rivolge alle funzioni amministrative, non alle funzioni legislative. Le funzioni legislative sono ripartite per materie, secondo la logica, livelli di competenza esclusiva dello Stato, competenza concorrente e la residualità che opera a favore delle regioni. E con la tecnica molto fortunata, come abbiamo visto già dalla Costituzione del 48, di individuare le competenze in base a etichette di materie. Un criterio di riparto tradizionale, stupidamente recepito, nel senso di senza impiego della dovuta intelligenza, perché uno poteva anche riflettere un pochetto prima di dire continuiamo a giocare con le etichette. Ma la cosa più impressionante è stato che la concezione del riparto delle funzioni legislative rispondesse a un requisito del tutto diverso dal riparto delle funzioni amministrative, con rottura di quello che era il principio di parallelismo delle funzioni introdotto dalla Costituzione del 48 e suffragato, anzi ampliato in ogni senso, dalla giurisprudenza della Corte. Il principio di parallelismo ci dice che dove c'è legge, lì c'è funzione amministrativa, e viceversa, dove c'è funzione amministrativa perché delegata dallo Stato, c'è potere legislativo. Questo principio dominava la Costituzione del 1948 e oggi viene palesemente abbandonato. Abbiamo un principio nella Costituzione del 2001, abbiamo la funzione legislativa che insegue le materie, e quindi i livelli di competenze. Poi abbiamo un principio di parallelismo, non lo mettiamo qua, un principio di parallelismo per quanto riguarda la funzione regolamentare, i regolamenti che possono essere emanate seguendo la logica delle leggi. Dove c'è competenza esclusiva, lo Stato può fare i regolamenti; dove c'è competenza concorrente o residuale, in base all'individuazione delle materie, lì la competenza regolamentare è della regione. Questo è un principio di parallelismo. La funzione normativa è gestita interamente secondo la logica delle materie e dei livelli e secondo un principio di parallelismo tra legge e regolamento. La funzione amministrativa invece simpaticamente se ne sta per conto suo, perché è dominata dal principio di sussidiarietà.
principio di sussidiarietà non ci dice
che la regione è competente a svolgere le funzioni amministrative dove c'ha funzioni legislative, ma ci dice invece che le funzioni amministrative devono essere tendenzialmente allocate in basso a livello comunale, salvo che in base a esigenze di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, poi vedremo cosa significano queste formule magiche, non siano richiamati a un livello più adeguato. Nel vostro ex manuale di diritto costituzionale si usa una metafora che ha avuto grande fortuna, ingiustificata perché anche sbagliata, come spesso le metafore che vengono inventate così, che è la metafora dell'ascensore. La sussidiarietà funziona come un ascensore, nel senso che c'è una cabina che, siccome pesa, tende ad andare in giù, però può essere richiamata in su se ricorrono delle esigenze di sussidiarietà. Adeguatezze. E differenziazione. Non sono tre cose identiche, sono tre cose molto diverse e diversamente applicabili, ma messi in una successione di una certa coerenza logica, per una volta. È un'eccezione. Nel senso, il principio di sussidiarietà, se noi ne vediamo il senso etimologico, vuol dire che ci sono enti sussidiari. Sussidiario vuol dire che aiutano, che suppliscono. Allora tutte le funzioni amministrative si spataccano sul suolo per forza della legge di Newton, no? Principio di gravità. La cabina dell'ascensore va a sbattere sul piano terra, dove ci sono i comuni, l'ente che è per definizione più vicino ai cittadini, perché tutto parte dagli interessi dei cittadini. Attenzione, come dicevo ieri, il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale parte sempre dal cittadino, anche se qual cittadino diventa formazione sociale e qual cittadino diventa ente locale. Ma è l'interesse del cittadino ad avere un'amministrazione prossima, un sistema di rappresentanza che lo leghi di più a chi assume le decisioni che gli stanno più vicine, che il parcheggio sotto casa, il passo carraio, l'asilo nido siano definiti da un livello controllabile democraticamente. Ha un senso. Per cui la forza della cabina, che nominerei provocatoriamente la forza della democrazia, va verso il basso, ed è questo quello che ci dice l'articolo 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni. Chiaro? Sono attribuite da chi? Questo è il problema. Chi è che le attribuisce? Lo vediamo dopo. Diciamo che il principio ci dice che i gravi cadono verso il basso. Le funzioni vanno verso i comuni. Non si capisce bene lo statuto epistemologico di questa affermazione, ossia, perché la legge di Newton è una legge naturale, descrive ciò che avviene nella natura. Il principio di sussidiarietà è invece una norma giuridica, ci dice quello che deve essere, non quello che è. È un zollen, è un dover essere. Allora, dire che le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, che cosa significa dal punto di vista epistemologico? Significa che da entrata in vigore di questa norma i comuni hanno tutte le funzioni perché la Costituzione che le attribuisce? O significa che questo è un principio che ci dice che in linea di principio, come norma programmatica, le funzioni amministrative devono, solem prescrizione, essere attribuite ai comuni? Oppure semplicemente ci dice il sistema è costruito nel senso descrittivo? Questo non può essere perché la Costituzione e le norme giuridiche non descrivono ma prescrivono. Però è interessante capire qual è la forza normativa, la forza prescrittiva di questa disposizione. Come già vi ho accennato, all'inizio i comuni l'hanno presa molto sul serio e ritenevano che questa fosse una norma di attribuzione. Poi si sono resi conto che era un po' difficile che improvvisamente con la bacchetta magica il comune si occupasse di tutto, anche perché prima di occuparsi di qualcosa bisogna avere il personale e formarlo. Non è che con la bacchetta magica si modificano le cose, salvo nelle fiabe, poi ci si sveglia. Allora, noi abbiamo capito che per la forza democratica del principio di sussidiarietà le funzioni amministrative devono collocarsi a livello comunale, salvo che, e questo salvo che significa che la cabina si ferma prima o torna su. Salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite agli enti sovrapposti, cioè province, comuni e regione, che vuol dire che abbiamo diversi piani, i comuni sono il piano terre, e poi c'è la provincia, poi c'è la città metropolitana, non si ferma mai perché lavoro in corso, poi c'è la regione e poi c'è lo Stato, in realtà poi c'è anche l'Unione Europea, perché è fuori dalla nostra Costituzione ma nella logica della progettazione dell'ascensore. Ci sono alcune decisioni che non possono essere prese dai comuni perché ne fanno e di conseguenza deve esserci un soggetto supplente, un soggetto sussidiario. Questo è il problema. Ci sono funzioni che non possono essere gestite a livello comunale, perché i comuni sono circa 8.000 in Italia, e devono essere gestiti a livelli unitari, per interessi unitari, cioè sulle 110 province, oppure sulle, queste sono, non ci sono, oppure sulle 22 regioni e province autonome, oppure sullo Stato. Vedete che abbiamo ancora numeri. Questi numeri sono legati all'idea di esercizio unitario. Quante funzioni tu puoi distribuire in 8.000 comuni e quante funzioni invece devi concentrare in 110 province? Dipende dalla frazionabilità dell'interesse, e cioè da un giudizio di convenienza, no? Da un giudizio di vera convenienza. Se tu devi dislocare una discarica, giusto per fare un esempio che piace tanto alla Repubblica Italiana, non puoi pensare di realizzare 8.000 discarichine comunali, no? E attualmente la legislazione dice a livello provinciale. Poi c'è un livello regionale che coordina le province. E poi c'è la legislazione statale, come vedete ci sono sullo stesso oggetto, perché la discarica non è una materia, la discarica è una cosa, un impianto, sullo stesso oggetto ci sono competenze che vengono distribuite a diversi livelli, scegliendo il livello che è più conveniente, un giudizio d'opportunità. Dove è meglio che venga gestita una certa cosa? Le centrali nucleari le facciamo gestire ai comuni? È un'idea così stupida, stranamente non è venuto ancora a nessuno, però si può ancora rimediare. Le facciamo gestire le regioni? Le facciamo gestire le province? Qual è il livello adeguato per una politica di impianti energetici oppure una politica di impianti appunto di smaltimento dei rifiuti oppure delle grandi strutture commerciali oppure delle linee ferroviarie. Questi sono problemi che hanno dimensioni di interesse, possono essere percepiti a diversa distanza, devono essere percepiti a diversa distanza. Allora, il principio di sussidiarietà è semplicemente l'interruttore che può essere pigiato per portare su e giù le competenze. Questo dice il principio di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà dice tendenzialmente stanno giù, salvo che non debbano tornare su. Ma come principio non è un principio che ci dice tantissimo, no? Il principio di adeguatezza ci spiega che cos'è che governa il dito che preme il tasto della sussidiarietà. L'adeguatezza è un livello adeguato al livello degli interessi. Qual è il livello adeguato per affrontare il problema delle discariche? Vuol dire a che livello di percezione si riesce ad avere una visione unitaria del problema della discarica. Guardate che sono problemi molto complicati e certe volte anche politicamente molto difficili. Per esempio, i comuni hanno competenze per gli impianti sportivi, che vuol dire che nei comuni ricchi tutti si sono fatti un bello stadio, un bel palazzetto dello sport. Il comune di Casalecchio ha destinato un'area dove c'è il palazzetto dello sport e un'area commerciale vicino, un'area commerciale importante perché c'è IKEA, oltre a altre cose del genere. E se voi avete mai praticato l'IKEA, sapete che è una cosa che attira gente da tutto il circondario, cioè è una struttura che attira un pubblico a livello, diciamo, regionale, per cui dove sta l'IKEA dovrebbe essere una scelta politica regionale. Se tu la fai fare a un comune, che cosa realizzi? Realizzi quello che è successo a Casalecchio, che Casalecchio è un comune fatto così e accanto c'ha quello di Sasso Marconi e ha pensato bene di realizzare la sua area sportiva, il palazzetto, fanno concerti, partite di basket, eccetera, per cui c'è un parcheggio iper grande che si affianca ai parcheggi dell'IKEA, quello del mega struttura di vendita, eccetera, e il cui accesso è dal comune di Mazzabotto, di Sasso Marconi, scusate, di zona Pedrosa, questa è zona Pedrosa. Capite? Cioè lui ha scaricato il traffico per entrare nella sua area sul comune limitrofo. Lui si cucca tutti gli interessi, cioè Casalecchio, tutti gli oneri di urbanizzazione, le tasse, i parcheggi, eccetera. Ma il disturbo del traffico lo scarica sul comune vicino di Zola Predosa, che sono felicissimi di questa. Voi vedete che anche su una cosa stupida, perché sto parlando di una cosa visibilmente stupida, si innescano dei problemi di programmazione territoriale. Questi problemi di programmazione, di equilibrio territoriale sono dei problemi grossi, perché se noi prendiamo due province limitrofe e diciamo principio per cui ogni provincia deve essere autonoma per i rifiuti, qua ci mettiamo la discarica in una città dove i venti tirano così e dove le strade vanno così, voi capite che questa provincia ha costituito la sua discarica, ma ne scarica tutto il costo ambientale, l'impatto, il traffico, eccetera, sulla provincia vicina. E questo vi dimostra come un certo problema si complica immediatamente per una questione di visione. Se tu la vedi soltanto con la cartina geografica della tua provincia, nessuno ti può obiettare niente. Ma se tu la vedi nella misura sulla prospettiva del traffico, dell'indotto, dei flussi, del giramento dell'aria, dei fumi e così via, delle falde acquifere per esempio, no? Il problema diventa enormemente più complicato da gestire con una visione molto più estesa. Comune di Milano non si è dotato ancora completamente di come si chiamano, purificatori dell'acqua, degli scarichi. La conseguenza la paga tutto il bacino della foce del Po, cioè l'inquinamento che si produce a Milano si scarica sulla foce del Po. C'era stata anche una causa indetta dai comuni rivieraschi del Po contro il comune di Milano. Tu non fai delle cose, tanto l'acqua se ne va in basso e te ne freghi. E questo vuol dire che il regime dell'acqua è un regime che non può essere visto a livello comunale e neanche provinciale, salvo che il fiume non nasca e finisca in provincia, e neanche regionale, se il fiume non nasce e finisce in provincia. Ci vuole un'autorità, che infatti si chiamava l'autorità di bacino, che si occupa dell'intero bacino idrografico del Po, perché è un'entità unica, che ha bisogno di una visione unitaria, esigenze unitarie. Le esigenze unitarie portano a premere il tasto dei piani, della sussidiarietà, e a scegliere il piano adeguato. Deve arrivare a un piano che sia adeguato a livello degli interessi, dove gli interessi riescono ad avere una visione unitaria. La differenziazione è un principio a sua volta di grande interesse. Tutti hanno esultato quando è stato introdotto in Costituzione, anche se poi era dubbio che cosa significasse naturalmente. Perché può significare almeno due cose. La prima è, entrambe due cose positive, cioè dietro al termine differenziazione ci possono stare due esigenze, entrambe apprezzabili. La prima, la più semplice, e diciamo anche quella che ha perso presenza nel principio di differenziazione, è l'idea che le funzioni debbano essere differenziate, che ogni ente debba avere un pacco di funzioni differenziate da quelle svolte dagli altri enti. Per cui se un certo ente è competente nell'urbanistica, la differenziazione vorrebbe dire che non ci siano altri enti che intralcino l'esercizio sulla funzione urbanistica. Questo per evitare che si complichi l'amministrazione. Si complichi l'amministrazione e si perda l'identificazione della responsabilità. Il comune ha il potere di fare quelli che si chiamavano i piani regolatori, cioè il piano dello sviluppo urbano. È una competenza tradizionale dei comuni. La regione ha competenze urbanistiche e dice io faccio un piano regionale di coordinamento e poi delego alle province di fare i piani provinciali di coordinamento urbanistico, proprio per evitare le questioni Casalecchio, Zona Predosa. Per cui l'altro dovrebbe essere la provincia, dire adesso io faccio un piano di coordinamento per cui tu non puoi scegliere liberamente dove collocare il palazzetto dello sport, perché questo palazzetto dello sport deve entrare in una logica di distribuzione, di coordinamento, di collegamento e così via. Allora voi vedete che com'è di fatto gestita l'urbanistica, la materia non risponde a un principio di differenziazione, anche se si capisce che il principio di differenziazione è un'esigenza apprezzabile, perché a un certo punto uno va dal sindaco e gli dice ma perché mai avete fatto questa scelta urbanistica, e il sindaco dice mi dispiace, noi avremmo voluto fare una cosa diversa, ma siccome so che abbiamo i piani di coordinamento della regione e della provincia siamo stati costretti a, e con ciò il sindaco non risponde della sua competenza tipica che è quella urbanistica, perché c'è anche lui i lacci d'acciuoli di livelli diversi di amministrazione. Questo senso della differenziazione si è un po' perso, mentre la differenziazione, il principio di differenziazione enunciato dalla Costituzione, oggi viene letto essenzialmente, viene letto sempre di meno, devo dire la verità, in un altro senso, non meno pregevole, anzi ancora più pregevole. che è la rottura del principio di eguaglianza. Anzi, la rottura di una versione è sbagliata, distorta del principio di eguaglianza, e che è il principio di egualitarismo. Tutto nasce dalla tradizione amministrativa italiana. Nella tradizione amministrativa italiana le province erano articolazioni territoriali del governo, per cui il governo governava in province attraverso l'istituto della provincia, per cui le province erano enti costruiti dalla legge dello Stato, esattamente con la stessa logica con cui il comando centrale costruisce le sue truppe, una struttura militare. Ogni tipo di reggimento, divisione, non so come cavolo si chiamini, ha una certa organizzazione che deve essere sempre uguale, perché io dal centro devo sapere chi fa che cosa. Per cui è necessario che a un certo livello ci sia, che so io, il cappellano militare, ci sia il cuciniere, il furiere, ci sia l'infermeria, ci sia un certo livello di ufficiale, in modo che io sappia esattamente come sono organizzato io, soggetto unitario Stato, sul territorio. Le province devono essere uguali, è ovvio, così come devono essere uguali l'esercito, è quello che si divide in divisioni, quelle robe là, ok? È una visione centralizzata delle cose, e nella visione centralizzata delle cose la differenza periferica è un disturbo. Se voi siete presidenti del Mercatone o dell'IKEA e avete una struttura nazionale di supermercati, il vostro ideale è che questi supermercati siano uguali. Più sono uguali, più sono anche comparabili, più è semplice distribuire le merci nei magazzini, più è semplice confrontare le prestazioni, più è semplice comunicare per il telefono, cioè la mailing list di quelli che fanno quella cosa nel vostro negozio periferico, e tutto si organizza. Questa è una visione centralizzata. In questa visione centralizzata anche i comuni hanno dei grossi elementi di uniformità. Vi dicevo all'inizio del corso, i comuni nascono come soggetto bicefalo, nel senso che in parte è un soggetto rappresentativo della collettività, riagganciandosi alla storia dell'autonomia comunale, in parte sono soggetti di amministrazione statale. Quando il sindaco si mette la fascia tricolore è ufficiale del governo. Quando il sindaco sposa la gente è ufficiale del governo. Quando il sindaco gestisce l'anagrafe dei nati e dei morti è ufficiale del governo. E tutti i comuni sono tenuti a svolgere la stessa funzione nella stessa maniera. Non è che un comune dice, beh, ma io adesso l'anagrafe la scrivo in corsivo. No. Perché come scrivi tu l'anagrafe è dato da un sistema informatico che è quello stabilito dal centro, perché il centro vuole avere l'uniformità. Poi ti togli la tua sciarpa tricolore, sei un soggetto della collettività, e allora puoi dire, sì, vabbè, qui ci mettiamo i papaveri e li facciamo nel quartiere di Bologna dove stavo, la pubblicità che è arrivata l'ultimo anno che stavo lì, prima della campagna elettorale, tra le realizzazioni fantastiche del quartiere, del consiglio di quartiere, sapete cosa c'era? Il gattodromo. C'è uno spazio nei giardini pubblici dove potevano correre i gatti. Io ho riso che stavo per morire. Il gattodromo è un'autonoma scelta fatta dall'autorità locale che, colloquiando con i gatti, e ha detto, benissimo, avete ragione, miau miau, votatemi, e gli ha fatto il gattodromo. Queste sono le differenziazioni. Non ne frega niente lo Stato, perché nella logica federale, ma lo uso provocatoriamente, dello Stato centralizzato del 1865, che non lo sapeva ancora ma era già sulla via di fare il federalismo, e la norma finanziaria diceva: sulle funzioni fondamentali sono queste: illuminare le strade, seppellire i morti, pulire i marciapiedi e così via. Le altre sono funzioni non fondamentali, queste te le finanzi, le altre sono cavoli tuoi, se non raggiungi il pareggio di bilancio aumenti le tasse. Cioè, che è quello che stanno cercando di realizzare con questi demenziali decreti per il federalismo. Stanno cercando di realizzare un modello che sia tanto efficiente quanto era il federalismo del 1865. Bravissimi. Intelligenza istituzionale. Allora, da questo punto di vista c'erano margini di differenziazione laddove allo Stato non interessava nulla di avere un'amministrazione. A un certo punto diceva il comandante supremo dell'esercito, dice: benissimo, se poi voi volete mangiare salame oppure mortadella sono cavoli voi, vostri, non mi interessa. A me interessa chi risponde della cucina e chi risponde del bilancio, nonché alcune funzioni che devono essere assolutamente garantite, l'anagrafe e queste cose qui. Qual è stato il risultato di questa impostazione centralizzata e costruita sul modello dell'esercito? Non a caso il modello napoleonico si chiama. La conseguenza è che noi siamo nati come Repubblica Costituzionale e vissuti allegramente fino a oggi, dico fino a oggi perché ancora oggi è così, sul principio di non differenziazione degli enti locali, ossia che i comuni siano tutti uguali, abbiano tutte le stesse funzioni, e così anche le province, siano tendenzialmente uguali. Sotto c'è addirittura, ed è stato armato anche dalla giurisprudenza costituzionale in anni passati, un principio di eguaglianza, per cui tu devi trattare i comuni in base al principio di eguaglianza. Non puoi differenziare tra i comuni. Questo sarebbe il massimo di una visione egualitarista, non di eguaglianza dei comuni, perché il principio di eguaglianza dice che vanno trattate in maniera uguale cose uguali e in maniera diversa cose diverse. Ora, siccome il comune di Milano e quello di Vate la Pesca di Sotto sono oggettivamente diversi, il principio di eguaglianza vorrebbe che siano trattati in maniera diversa, non uguale. L'egualitarismo invece dice: non ne frega niente delle differenze ontologiche, per me l'importante è che tutto mi corrisponda nella stessa maniera, la maschera. Perché è importante il principio di differenziazione? Perché il principio di differenziazione si ricollega alla logica degli interessi del cittadino, della sussidiarietà. Al cittadino va assicurato un livello di efficienza amministrativa e di controllabilità democratica delle decisioni. Ma queste decisioni le vanno prese. E allora è anche logico che queste decisioni vanno prese non nell'astratta ideologia di che cos'è il comune, ma di fronte a una concreta visione di che cos'è quel comune. Io posso dare delle funzioni al comune di Milano, posso dare delle funzioni al comune di Ferrara, non le posso dare al comune di Vate la Pesca di Sotto. Perché non gliele posso dare? Perché non ha le strutture, non è capace di portare il peso di quell'interesse. Prendiamo la questione drammatica dei piccoli comuni che negli anni 70 hanno dovuto, piccoli e piccolissimi comuni, hanno dovuto sopportare il peso dell'interesse turistico. Il turismo non si faceva a Milano, il turismo si faceva nel comune di qualche valle alpine meravigliosa o qualche spiaggia stupenda della Sardegna o della Sicilia o della Calabria. Lì si faceva la speculazione, scusate, l'investimento turistico. No? Allora, il peso delle decisioni urbanistiche per un pezzo di Costa Smeralda poteva essere affidato a un comune che si era in precedenza occupato unicamente di pastorizia e che aveva 500 anime e nessuna struttura tecnica? Voi capite che queste qua? E la spiegazione, diciamo, in termini di deviazione istituzionale di quello che è lo sconquasso urbanistico di questo paese. Aver affidato le stesse funzioni agli stessi comuni in base a una visione ideologica per cui i comuni tutti quanti devono avere sovranità urbanistica. Mentre alcuni la possono gestire con la mano sinistra, ammettendo che poi lo facciano bene, basta vedere cosa sta facendo a Milano sulla questione della nuova fiera, altri comuni non sono in grado di gestire nulla se non la costruzione della stalla. Al di là della costruzione della stalla non riescono ad andare. E questo implica che ci deve essere un livello sussidiario, necessariamente un livello sussidiario. Ossia che ci deve essere qualcuno che assume il peso della gestione di interessi che non sono dimensionati sulla concreta realtà di quel comune. Il principio di sussidiarietà è questo che ci dice. Il principio di sussidiarietà è rivoluzionario perché ci dice smettetela di rompere le scatole sulla distribuzione in astratto delle funzioni. Come se noi potessimo dire che le funzioni si dividono per materie e si dividono per livelli senza ragionare nel concreto. È un invito a un giudizio di opportunità, di convenienza, e giudizio di opportunità e di convenienza non può che essere un giudizio in concreto, dove effettivamente quella funzione può essere utilmente esercitata. Allora sì che hanno una visione veramente sensata del principio di sussidiarietà. E vedete che l'adeguatezza e la differenziazione si attaccano l'uno all'altro. L'adeguatezza di chi? Di ogni possibile comune o di una certa categoria di comuni? Questa è la differenziazione. Diciamo, non dico caso per caso perché sarebbero 8.000 valutazioni, ma quantomeno per livelli di
abitanti, di territorio.
Esatto. Certo, infatti le regioni hanno cominciato a introdurre proprio il principio di differenziazione. Non tutte, ci sono regioni che hanno fatto di più, regioni che hanno fatto di meno. Per esempio l'Emilia Romagna ha scelto una via con notevole successo dicendo ai piccoli comuni vi do tutto quello che vi serve per creare amministrazioni comuni, in comune, consorzio. La legge di riforma del 90 è andata nella stessa direzione, cioè a spingere i comuni a unirsi, ma sono cose difficilissime perché il campanilismo è una piaga tipica, più il comune è piccolo più è campanilistico e più è meno disposto a rinunciare alla sua autonomia per cedere spazio al comune vicino con cui si fanno la guerra da notte dei tempi, no? Guelfi e Ghibellini. È un problema oggettivamente grosso. L'Emilia Romagna ha fatto uno sforzo enorme e l'assessore che lo ha fatto era Luciano Randelli, che è un professore di diritto amministrativo che ci ha sempre tanto creduto in queste cose, e sono riusciti a realizzare una politica di associazionismo dei comuni che ormai raggiunge credo l'80% dei comuni, i comuni piccoli, i comuni polvere cosiddetto. Questa, che vedete, è una soluzione, è una strada, è un modo per risolvere il problema, un modo, se volete, anche un po' centralistico, nel senso di dire io cerco di portare tutte le realtà comunali a un livello adeguato. Adeguato a cosa? A quello che ritengo che siano le funzioni che voglio appoggiare sui comuni. È come dire l'applicazione del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, no? Rimuovere le disuguaglianze di fatto. Questa politica rimuove le disuguaglianze di fatto portando tutte le amministrazioni comunali a un livello ottimale, che è il livello, diciamo, di un comune autosufficiente di circa 60.000 abitanti con la capacità di gestire servizi e così via. L'altra strada praticata, anche sempre dalle regioni, è stata quella di differenziare le deleghe, per cui alcune funzioni venivano delegate soltanto a comuni che avessero una dimensione standardizzata, 100.000 abitanti, per esempio. Sotto lo potevano fare o associandosi, oppure appoggiandosi al comune più grosso, oppure interveniva la provincia, per esempio, in via sussidiaria. Tu sei comune piccolo, non puoi esercitare questa funzione da solo, per cui o ti adegui e ti metti con altri comuni a raggiungere la dimensione sufficiente, oppure ti trovo dei meccanismi di sostituzione, di supplenza, meccanismi sussidiari. Vedete che il principio di sussidiarietà lavora, ma implica uno sforzo enorme. È molto più semplice dire i comuni fanno, se devi cominciare a vedere se sono in grado di fare, ovviamente cambia completamente la musica. Il principio di sussidiarietà implica lavoro, non è semplice da gestire, è un meccanismo molto complicato da gestire. Questo vuol dire che tra i comuni e le province, per esempio, si creano possibili ulteriori piani.
Poi una volta viene a mancare questo interesse di dare comunque il comune si adegua in qualche modo, può riscendere o no? C'è un meccanismo.
Questo è un problema interessante, poi vedremo che avremo dei casi su questa questione. E la prima questione che deve essere chiarita è a chi si rivolge il principio di sussidiarietà. Chi è il destinatario del principio di sussidiarietà? Io sto cercando adesso di spiegarvi quali ne sono le implicazioni, perché così un po' alla volta capiamo chi è il destinatario. Il destinatario è il soggetto che alloca le funzioni, è il soggetto che stabilisce chi fa che cosa, perché il principio di sussidiarietà ci dice che tutte le funzioni sono attribuite ai comuni, salvo che. Poi il secondo comma ci dice una cosa diversa. Tanto è vero che si dice che questo non è un secondo comma, ma è un diverso primo comma. E la storia è un po' così, perché si sono messi sopra per spinte diverse. I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze. Le rispettive competenze sono la legge statale e regionale. Ma questo vuol dire che i comuni hanno delle funzioni proprie e delle funzioni conferite, e queste funzioni proprie non si sa bene da dove vengano. Si è molto discusso, perché poi la terminologia usata in Costituzione da questa riforma è la più varia. In poche righe si parla dei livelli degli organi di governo e di funzioni fondamentali di comuni, province, città metropolitane come competenza esclusiva dello Stato, perché lo Stato ha una competenza esclusiva a definire le funzioni fondamentali dei comuni e delle province. Poi ci dicono che le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni tutte, 118 primo comma. Poi il secondo comma ci dice sono titolari i comuni, eccetera, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite. Vedete, è un uso degli aggettivi fondamentali, proprie, conferite, attribuite. Sono quattro aggettivi che riguardano le funzioni comunali e uno si domanda: ma che cosa significano? Ha voluto il nostro legislatore dire, costituzionale, dire cose diverse? Noi abbiamo come giuristi un retroterra di vigliaccherie, per cui il giurista viaggia sempre con le spalle coperte e quando fa delle operazioni interpretative ardite le attribuisce al legislatore. Il principio della coerenza del legislatore, il principio della completezza della legge, il principio della non ridondanza della legge. Allora, se questa legge non è ridondante, questi quattro aggettivi significano quattro cose diverse. Abbiamo fatto anche alcuni tentativi nei primi mesi della riforma di cercare di capire, è venuto fuori un disastro dopo che la gente ha detto lasciamo perdere, non sappiamo ancora bene che cosa significano le funzioni fondamentali. E su questo naturalmente si dà la palla alla politica e l'altra palla al giudice, cioè la Corte Costituzionale. La politica la gestisce secondo logiche politiche. Allora, nel mio modo di vedere, semplicistico forse, ma iniziale, quando si dice che lo Stato ha competenze esclusive a definire le funzioni fondamentali dei comuni, queste fondamentali si deve dare un'interpretazione molto ristretta. Le funzioni fondamentali sono quelle che non possono essere, non essere esercitate dal comune. Sono le invarianti, devo aver usato questo aggettivo, le invarianti del sistema. Tutti i comuni devono esercitare quelle funzioni, sono fondamentali. L'anagrafe, la sepoltura dei morti, tutte le funzioni da sciarpa tricolore essenzialmente. Più forse qualcun'altra che per eredità arriva ai comuni. Dopodiché il problema è dire, e le funzioni proprie cosa sono? Ci sono le funzioni fondamentali e poi si parla di funzioni proprie e quelle conferite. Allora ci sono le funzioni proprie dei comuni che non sono fondamentali e non sono conferite. Del conferimento può essere trasferimento e delega naturalmente e può essere fatto sia dalla legge dello Stato che dalla legge regionale secondo le loro competenze. Il che vuol dire che chi definisce che cosa fa il comune è la legge dello Stato, in parte perché sono funzioni fondamentali e in parte perché lo Stato ha deciso così, oppure la legge regionale perché ha deciso di delegare, trasferire alcune funzioni sue ai comuni. È questo che i comuni assommano. Allora il principio di sussidiarietà ha un destinatario, che non è il comune, non è la norma che attribuisce al comune le funzioni, ma è il legislatore, statale o regionale, secondo le rispettive competenze, che è tenuto a applicare il principio di sussidiarietà, cioè a dare ai comuni tutte le funzioni che non richiedono un esercizio unitario. È così di fatto? Boh, assolutamente no, naturalmente. I comuni esercitano delle funzioni che non sono in grado di esercitare, quelle urbanistiche, come abbiamo visto, perché quelle sono considerate eredità, la sovranità urbanistica dei comuni. Mentre ci sono funzioni che potrebbero essere esercitate dai comuni che sono state attribuite dalle leggi alle regioni, alle province. Per esempio rilasciare il patentino per la caccia, la licenza di pesca, sono funzioni recapitate dalla provincia, perché? La provincia si è trovata ad arricchirsi di funzioni quando ancora, per la legislazione regionale, quando ancora le regioni stavano dicendo che bisogna sopprimerle. Sono paesi di pazzi. È difficile andare con il lanternino a dire questa funzione sta qui, sta lì, per cui la Costituzione si limita a dare un principio fondamentale. Cerca di dare il possibile ai comuni e di ragionare su quello che invece va collocato altrove. Cerca di farlo. Vi dicevo, questa questione ha avuto una gestione politica e una gestione giudiziaria. La gestione politica è grama, nel senso che ogni volta in cui si è aperto il vaso delle funzioni e della revisione del testo unico degli enti locali e della nuova legge sui trasferimenti ai comuni e alle province, e cosa che ancora adesso si sta discutendo naturalmente, e si è prodotto un fenomeno tipicamente italiano, e cioè che comuni e province hanno fatto lega tra di loro, dicendo la guerra ce la facciamo dopo, facciamo lega tra di noi e chiamiamo l'imperatore. Noi non siamo mai mossi dalla logica del Carroccio, quello vero, e della Lega Lombarda contro Federico Barbarossa. Siamo rimasti sempre lì. Per cui si chiama l'imperatore o si chiama il Papa, uno dei due. L'imperatore chiamato dai comuni è il Ministero degli Interni, cioè il governo. C'è una lo stesso titolo quinto è stato scritto su pressione degli enti locali, dove gli enti locali non sono gli enti locali in senso enti locali, ma sono le associazioni dei sindaci e dei presidenti delle province, l'ANCI e l'UPI, che sono due organismi oggettivamente centralistici, sono peggio dell'arma dei carabinieri quanto al centralismo, nel senso che la loro preoccupazione è naturalmente il potere più vicino, quello del vassallo. Il comune deve liberarsi dal vassallo e chiama l'imperatore, oppure se deve liberare l'imperatore chiama il papa, e questo è il gioco che si fa, no? Allora, siccome il vassallo è la regione, la preoccupazione dei comuni di essere di sentire il peso dell'amministrazione sopra, cioè chi sta è esattamente il piano di sopra. Le province contano poco, allora comuni e province fanno alleanza per evitare che la cabina della sussidiarietà si fermi al piano immediatamente sopra, quello regionale. E per fare questo vanno a parlare con il ministro, con il centro. Triangolo, classico triangolo. Nel triangolo si fanno alleanze dispari, non è un caso che i consoli romani fossero due, i romani la sapevano tutta la storia, i consoli romani erano due perché così non potevano decidere la maggioranza, fossero state tre, c'era la guerra civile, mentre due era l'obbligo di mettersi d'accordo. Noi abbiamo tre soggetti e vinco una maggioranza, il ministero con l'appoggio dei comuni e delle province fanno il mazzo alle regioni. Questa è la tremenda storia di questa Repubblica, dico tremenda non perché io abbia a cuore il sotto delle regioni e mi siano antipatici i comuni, mi è molto antipatico l'ANCI, ma non i comuni, anzi, se mi sopprimessero le regioni mi occuperei di cose più divertenti, ma per il semplice fatto che questo fa impazzire la maionese. Uno può amare o non amare la maionese, ma quando impazzisce è un danno per tutti, no? La maionese impazzisce di fronte a una logica per cui il centro si fa forte dei piccolissimi comuni, che sono però potenti politicamente, per tagliare fuori le regioni, in nome del federalismo. Perché il federalismo non lo puoi fare con 8.000 comuni. Con 8.000 comuni puoi fare la legge di unificazione amministrativa del 1865. Tutto torna. E la legge è una legge che esclude l'esistenza di un livello di autonomia politica intermedio che sarebbe quello tipico della federazione. Si può discutere se le regioni siano abbastanza grandi per essere stati federali, è una discussione un po' oziosa perché gli Stati Uniti, sì, la California c'ha 40 milioni di abitanti, ma l'Arkansas ne ha 400 mila abitanti, meno dell'Umbria, lo Utah, l'Idaho. Sono stati degli piccolissimi, no? Però certo non è immaginabile che siano i comuni gli enti federati, non è immaginabile su una parte del mondo, per cui qualsiasi discorso si faccia in Italia su una riforma in senso federale o anche regionale, eccetera, deve risolvere questo problema. E allora che cos'è successo? Che nella gestione del principio di sussidiarietà politica, cioè legislativa, ossia nella decisione di quale siano le funzioni fondamentali dei comuni, i comuni hanno chiesto allo Stato di rendere fondamentali tutte le possibili funzioni che stanno esercitando e anche quelle che vorrebbero esercitare. E tutti i progetti di riforma del testo unico, adesso si vedranno anche quelli che usciranno da questo supposto federalismo, vanno nella direzione di blindare le competenze dei comuni, di tutti i comuni, notate, di tutti i comuni. L'ANCI è un sindacato e nessun sindacato ama le divisioni, perché qualsiasi divisione in categorie finisce con indebolire il sindacato, è ovvio. L'ANCI è un sindacato ed è il principale nemico del principio di differenziazione. perché il principio di differenziazione spaccherebbe le unità interne, cioè, creerebbe uno scollamento per cui i comuni capoluogo di provincia, che sono quelli della tradizione comunale ovviamente, i comuni capoluogo di provincia direbbero: benissimo, dateci a noi le funzioni e toglieteci dalle scatole questa marea di piccoli comuni che non sono incapaci, non sono capaci di fare niente. Contro il principio di differenziazione significa chiedere che ci sia uno standard comunale, e cioè sia ristabilito il principio di uguaglianza tra i comuni, il che significa danneggiare i comuni più grossi, perché i comuni più grossi devono essere trattati alla stessa stregua dei comuni più piccoli. Oppure si deve fare una finzione e dare ai comuni più piccoli delle funzioni che non sono capaci di gestire. E questo è un vero dramma. Non sto scherzando, è un dramma. Quando noi vediamo le mostruosità di questo paese, queste mostruosità sono fatte da tante piccole cose, e questa non è una piccola cosa, è una grossa cosa. Pensate a tutti i servizi pubblici. I servizi pubblici sono acqua, energia, rifiuti, trasporti, no? Telefoni, bla bla. Ci sono alcuni servizi pubblici che sono servizi pubblici locali. Il servizio del trasporto urbano è un servizio pubblico locale, e l'acquedotto è un servizio pubblico locale, e le mense scolastiche è un servizio pubblico locale, e la spazzatura, i rifiuti è un servizio pubblico locale. Sono tutti, per tradizione, quando dico per tradizione faccio risalire la tradizione al 1865 e alle modifiche successive del testo unico, per cui questi sono servizi pubblici erogati da sempre. Il comune è nato per erogare servizi pubblici: pulizia delle strade, l'illuminazione, i medici per i bisognosi e queste cose qui, anche la beneficenza pubblica, sono tutti servizi che stanno scritti nei compiti dei comuni. Oggi questi servizi sono tutti evaporati. Nessun comune gestisce più servizi, perché ovviamente far gestire un servizio dell'acquedotto a 8.000 comuni non è possibile. Allora si è cominciato a creare soggetti intermedi. Questi soggetti intermedi poi sono stati spinti in su da un'altra esigenza, che è quella dell'efficienza. E siccome il pubblico è per definizione inefficiente, infatti io come ufficiale pubblico sono inefficiente, la faccia loro, e il privato invece è efficientissimo, soprattutto a prendersi i soldi, è chiaro che questo significava immettere elementi di privatezza dentro il servizio pubblico, ossia di privatizzare risorse pubbliche. Privatizzare risorse pubbliche è la storia del mondo, è la privatizzazione delle risorse pubbliche. Quando si costruisce una pista di sci, non si costruisce nel bosco privato, ma si costruisce più delle volte su beni comuni, che spariscono, sono più comuni, sono privatizzati. Quando Berlusconi parla delle sue televisioni, non parla parla dei suoi impianti, ma non parla dei canali televisivi, perché i canali televisivi sono nostri, sono assegnati allo Stato italiano e sono stati privatizzati. Quando il bar crea fuori il Deor con le sedie, sì, le sedie sono sue, ma lo spazio è nostro, che è stato privatizzato. Quando le autostrade vengono date a Benetton, quelle le abbiamo pagate noi, e vengono date a un privato. Sono tutti fenomeni di privatizzazione della ricchezza pubblica, che è la storia del nostro mondo occidentale, in qualche modo. Allora, anche i servizi pubblici costruiti con le imposte locali, un po' alla volta sono stati privatizzati, ma sono stati privatizzati anche per dare una risposta di tipo razionale e perciò anche imprenditoriale a un problema di organizzazione dei servizi che non possono essere gestiti da comunelli. A un certo punto qualcuno lo deve gestire, deve essere gestito un ambito ottimale. L'ambito ottimale si chiama ATO, ambito ottimale, e adesso sono stati smantellati da qualche anno, e è stato inventato per gestire i servizi pubblici a un livello ottimale. Il livello ottimale vuol dire, non so, provincia di Ferrara, un pezzo di provincia di Ferrara. quello è un ambito ottimale dove si può fare una politica di raccolta dei rifiuti, di smaltimento dei rifiuti, di servizio idrico e così via. Ma l'ambito ottimale è un'invenzione derivata dal bisogno di non toccare la mappa comunale, perché i comuni gestiscono il servizio, sono titolari del servizio, ma non lo gestiscono più, perché c'è bisogno di un livello superiore di gestione, un consorzio o di una società per azioni. ERA nasce così, ERA, quella con l'H davanti, che è un mastodonte che si mangia la regione, una cosa qui. Insomma, apre le carte di ERA, resta sbigottito, no? Perché sono servizi pubblici. ERA è una società quotata in borsa, dove i comuni sono rappresentati in questa maniera. Il comune di Casalecchio ha un consigliere di amministrazione in rappresentanza di altri 19 comuni. E che uno dice, ma servizi pubblici locali dove sono finiti? Dove sono finiti significa dov'è il principio di democrazia per cui la sussidiarietà mi porta le cose in basso in modo che io le possa controllare? Dove esiste più il controllo pubblico, il controllo democratico sui servizi pubblici, se è gestito da una holding nazionale, quotata in borsa e con il servizio di customer satisfaction e così via? Tu mi stai spostando quello che è il controllo democratico a un numero verde con dietro un centralinista che se ne sta chissà da che parte del mondo e che mi risponde per darmi la customer satisfaction. Io sono intanto utente del servizio, ma non sono più cittadino, non c'è più il controllo democratico su quel servizio. Dove è finito il principio di sussidiarietà? Capite come le cose si legano, no? Cioè un certo modo di perdersi dei significati profondi del principio di sussidiarietà ha determinato il perdersi del significato stesso dell'amministrazione. Che cosa amministrano i comuni, visto che non amministrano più servizi pubblici? Anzi, non c'è giorno che qualcuno lo dica, i servizi pubblici locali sono contro la concorrenza del mercato. Bene. Beh, sì. Allora, deve essere tutto concorrenza del mercato, anche i cimiteri devono essere gestiti in concorrenza del mercato. Facciamo la concorrenza tra le salme, chi offre di più? Cioè, un po' di follia tutto questo esiste, ma questa follia deriva anche dalla inefficienza di un livello organizzativo. L'inefficienza di un livello organizzativo non deriva solo dall'inefficienza di un soggetto, ma anche dalle attribuzioni affidate al soggetto. Il principio di differenziazione è una risposta, dica lì.
Per caso, nel caso di Napoli, no, dei rifiuti, comunque nei dibattiti che sento in televisione c'è sempre chi dice no, la responsabilità della regione e del comune e lo Stato, cioè in quel caso di chi è la responsabilità?
Sta indagando la magistratura, è difficile anche cavarne una soluzione. Lì è un fenomeno, ma anche quello è un fenomeno che entra in questo discorso, perché innanzitutto la legge affida alle province il compito, i comuni fanno la raccolta in alcune situazioni, per esempio a Bologna la raccolta dei rifiuti la fa ERA. ERA possiede un bel inceneritore e di conseguenza non fa la raccolta differenziata. Bologna, che dicono oh, Bologna l'avanguardia, è uno dei pochi posti in Italia dove non si fa la raccolta differenziata. Adesso stanno appena mettendo fuori i cestini, da come si chiamano, i bidoni, perché non fanno porta a porta perché costa troppo, differenziati, ma non è ancora organizzato per semplice fatto che io da bravo cittadino butto la carta, i vetri nei vetri, dopodiché arriva il camion e la raccolgo tutti insieme e la porto al cineretore, perché finché quello lavora non c'hanno, loro non conviene economicamente. Non conviene economicamente per un imprenditore, è ovviamente una bestemmia, ma per un servizio pubblico no, perché si chiama servizio pubblico proprio perché ha una sua funzione pubblica. Allora a Napoli il problema deriva da tante cose, un po' anche dal sistema orografico, cioè dire che la provincia di Napoli deve essere autonoma per i rifiuti e dire una cosa che probabilmente è fuori dalla realtà, perché la comune provincia di Ferrara non c'ha problemi, o forse c'ha dei problemi ma sono risolvibili, perché non c'ha gli insediamenti abitativi, la densità abitativa di Napoli, gli spazi della provincia di Napoli. E questo crea il problema di tutto quanto la questione dell'inceneritore, eccetera. Il problema dello smaltimento a livello provinciale è un po' una follia. Notate che in provincia di Napoli ci sono comuni che sono virtuosissimi, ci hanno raccolta differenziata da decine d'anni, sono a livelli altissimi. Salerno notoriamente è una delle città dove la raccolta differenziata ha migliori risultati, no? Per cui non è che siccome napoletani sono napoletani e buttano i rifiuti in strada, perché questa è una scemenza. Il problema è un problema di come è stato organizzato tutto questo, anche organizzato dal punto di vista legislativo. Dove finiscono i rifiuti? Il problema è che i rifiuti non si devono produrre, quello è il problema. Infatti la risposta che tutti danno è: c'è responsabilità del comune, c'è responsabilità della provincia, c'è responsabilità della regione, perché non hanno gestito la raccolta differenziata dei rifiuti, che è un bel problema. Dopodiché, siccome è sotto commissariamento da 15 anni, è anche difficile stabilire chi è responsabile. Bassolino è stato presidente della giunta e commissario straordinario. Siccome lui non ha fatto bene il commissario straordinario, ne hanno messo tanti, tra cui Bertolaso e altri. Alcuni di questi sono sotto processo attualmente, insomma è un problemino non da poco, Palermo è uguale.
Un'altra domanda, ma per quanto riguarda invece i centri di identificazione, istruzione, la collocazione, chi la decide in questo caso? Cioè,
l'immigrazione è materia esclusiva dello Stato, però il territorio è gestito dalle regioni.
No, perché sentivo comunque che si chiedeva l'apporto delle regioni.
È per forza. Per forza, ma quella è una questione politica più che giuridica, è politica, nel senso che se non si ha l'accordo con le regioni fanno la guerra. E siccome le regioni più bellicose su queste cose sono quelle del centrodestra, il governo è incapace di fare qualsiasi cosa. No, è anche ovvio, sono le contraddizioni interne alla maggioranza. Per cui. Attualmente le stanno sbattendo nelle regioni del sud, applicando lo stesso principio che applica l'Europa a livello europeo, cioè dove arrivano restano, questo è il principio europeo, no? Cioè arrivano da te, te li tieni, e noi applichiamo a livello regionale, arrivano in Sicilia, stanno in Sicilia, no, notate, perché questo? Perché non possono andare in Lombardia, perché naturalmente la Lega perderebbe i voti, e questo sta paralizzando un disegno che di un problema che francamente è un problema di dimensioni anche un po' ridicole, no? Tenete presente che, adesso non vorrei dire dei numeri sbagliati, ma i clandestini, come vengono carinamente chiamati, in Italia solo un 5% viene via mare. Naturalmente è molto, molto visibile, perché vanno le telecamere, riprendono il barcone blu, 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 che arriva, eccetera. Mentre quelli che l'altro 95% non è così visibile. Allora dov'è il problema? Stanno facendo una guerra mediatica su un problema che non costituisce il problema, ma un piccolo aspetto, e tra l'altro un piccolo aspetto con caratteristiche tali che dovrebbe essere affrontato con un po' più di lume, per quelle che vengono in Italia sono i più dinamici delle persone che vivono in quei paesi, per cui tendenzialmente quelli con cui noi dovremmo avere un rapporto di accordo collaborativo, no? Cioè, già pensare che ce ne liberiamo perché vanno in Francia, e tutto sommato capisco che sia un modo per risolvere il problema si risolverà così. Permesso temporaneo di soggiorno, questi lo mettono in tasca e partono perché vogliono andare tutti in Francia, perché in Francia, essendo un altro brillantemente dal naso grande così, che si chiama Sarkozy, gli sta facendo la guerra sui ricongiungimenti familiari. Questi sono tutti quanti con famiglia in Francia, tutti quanti vogliono andare in Francia. A noi ci libereremo del problema dicendo andate in Francia, anzi vi diamo un permesso e chiudiamo gli occhi. Oppure come facciamo gli italiani adesso, li mettiamo in un campo con il buco e poi stranamente il buco non essere mai. Gli operatori li riprendono mentre scappano, ma la polizia non se ne accorge. la soluzione italiana. Cioè.
Perché poi avete comunque una volta che scappano, comunque in quel caso commettono un reato e quindi potrebbe.
È già un reato. È già un reato. Nella legge che hanno fatto, già essere sul suolo italiano senza un permesso di soggiorno è un'ipotesi di reato che può essere eliminata soltanto se uno chiede asilo politico, perché l'asilante o il richiedente asilo ha una protezione internazionale. Tanto è vero che poi gli stessi ufficiali di polizia gli dicono: ma chieda. Tanto uno chiede e una volta che è asilante o richiedente asilo è libero di andarsene in Francia. È così che funziona la cosa. Per cui gli altri sono tutti quanti clandestini, li chiamano tecnicamente clandestini e noi dovremmo aprire 19.000 fascicoli intasandoli alle giudiziarie. Gli renderà molto più agevole la giustizia tutto questo. Bene, allora. Il problemino che vi sto delineando è finora limitato alle funzioni amministrative. Fino al 2003, nei libri di testo, si diceva, io mi sono sempre dissociato da questa cosa, è finito il principio di parallelismo. Per cui la novità anche un po' difficile da organizzare della riforma è di aver scisso la legge della funzione amministrativa. La funzione amministrativa deve essere allocata in base al principio di sussidiarietà. Adesso, non importa come, ma sarà una legge a dire che cosa fanno i comuni e le province, ma su quelle funzioni amministrative non c'è sopra la legge statale regionale. Ma la legge statale regionale guarda altre materie, è legata a materie, le funzioni amministrative sono mobili, a prescindere dalle funzioni legislative, che è di per sé una sciocchezza, perché c'è un legame indissolubile tra le funzioni amministrative e le funzioni legislative, è quello per cui la Corte Costituzionale ha enunciato il principio di parallelismo in riferimento alla Costituzione del 48 ed è il principio di legalità. Come fai a scindere le funzioni amministrative dalla copertura legislativa? È possibile che ci sia un soggetto amministrativo che viene a casa tua e ti espropria la macchina perché non è adeguata ai fumi e questo non sia previsto dalla legge? Cioè ci può essere una funzione amministrativa non in qualche modo esecutiva della legge. Capite che questo è un bel problema. E tutti quelli che hanno inneggiato alla morte del principio del parallelismo delle funzioni hanno semplicemente trascurato questo problema. Ma questo problema non è un problema teorico, è un problema di diritto costituzionale. Cioè se si spacca il principio di legalità, si spacca un principio fondante dello Stato di diritto prima ancora della Costituzione repubblicana. Stato di diritto come costruzione di civiltà dei primi 800 si basa fondamentalmente su divisione dei poteri e principio di legalità. Divisione dei poteri, il potere esecutivo sta da una parte, quello legislativo dall'altro, però il potere esecutivo è soggetto alla legge, la norma di attribuzione dei poteri. Questa situazione è una situazione esplosa nel 2003. Perché esplose? Voi siete giovani, non ricorderete la brillante campagna elettorale del 2001, quando il supremo comico italiano fece il contratto con gli italiani. E andò in televisione dal Connacchione, quello che, come si chiama, dai?
Vespa,
come avete capito? e fece il contratto con gli italiani. Il contratto con gli italiani fu fatto su un foglio di carta, dove disegnato lo stivale, e poi ha tracciato alcune linee. Avremo una ferrovia che va dal Brennero fino a Ponte di Messina a Palermo, un'altra che taglia così, poi qui faremo un'altra Calabria, facciamo una ferrovia che taglia proprio dalla Puglia alla Campania, tutta la pianura padana attraversata, le grandi opere. Queste grandi opere divennero legge. Notate che allora c'era un ministro dei lavori pubblici, Lunardi, attualmente inquisito, che per pura combinazione era anche il più grande imprenditore di opere pubbliche in Italia, nonché presidente dell'associazione imprenditoriale Ponti e Gallerie, si chiama così. In internet controllate, si chiama Ponti e Gallerie. Lui come ministro dei lavori pubblici prese molto sul serio questo impegno politico delle grandi opere, non perché avesse un interesse, aveva una competenza, e fecero una legge, la legge obiettivo così chiamata. Questa legge obiettivo introduceva un sistema di programmazione e progettazione delle grandi opere, non è che le individuasse, ma reggeva un sistema di programmazione, cioè prendiamo il disegno del Berlusca e lo portiamo in una programmazione delle opere e una pianificazione delle opere. Che cosa si costruisce, dove, in che tempi, con quali soldi? Alle regioni non piacque questa cosa perché erano completamente tagliate fuori, per cui le grandi opere venivano fatte sul territorio delle regioni, ovviamente essendo l'Italia tutta divisa in regioni, ma senza che le regioni fossero protagoniste di questa opera di programmazione e progettazione. Programmazione e progettazione che veniva fatta in via amministrativa, organizzata ovviamente attraverso una legge, principio di legalità. Le regioni impugnarono in massa questa legge e ne uscì una delle sentenze più clamorose e più contestate e più apprezzate da me, che è la sentenza 303 del 2003. Sentenza in cui la Corte dovette affrontare il problema dell'implicazione del principio di sussidiarietà, perché la Corte disse: beh, non penserete mica che una linea ferroviaria che va dal Brennero a Palermo possa essere gestita dalle regioni, no? Le grandi strutture di comunicazione, dice la nostra illustre Costituzione, articolo 117, terzo comma, è competenza concorrente. Essendo competenza concorrente, lo Stato dovrebbe fare solo una legge di principio. Tutta la fase esecutiva della legge di principio, per cui le leggi di attuazione, la programmazione, la pianificazione, la realizzazione delle opere, dovrebbe essere competenza dell'amministrazione regionale. È questo un quadro sostenibile? E la Corte iniziò dicendo: questo non è ragione d'essere, non è possibile. È chiaro che una progettazione di questo tipo implica una visione unitaria e quindi fa scattare la trappola, l'ascensore della sussidiarietà. Fa attrarre queste decisioni a un livello unitario. Però il principio di sussidiarietà riguarda le funzioni amministrative, l'impugnazione era di una legge. E su questo lavora la sentenza introducendo un quadro davvero interessante che vi racconterò nelle prossime puntate.